Dato circa qualche giorno fa, sono arrivati meditando prima Pietro 2, versetto 11, dal versetto 11 fino al 25. Ovviamente non ho appunti, non ho nulla che il Signore, ma il Signore guiderà per il suo spirito ogni parola. Prima Pietro 2, versetto 11. Diletti, io vi esorto come stranieri e pellegrini ad astenervi dalle carnali concupiscenze che guerreggiano contro l'anima, avendo una buona condotta fra i gentili, affinché, laddove sparlino di voi come malfattori, essi, per le vostre buone opere che avranno osservate, glorificano Dio nel giorno che Egli li visiterà. Siate soggetti per amore del Signore ad ogni autorità creata dagli uomini, al re come al sovrano, ai governatori come mandati da lui per punire i malfattori e per dare lode a quelli che fanno il bene. Poiché questa è la volontà di Dio, che facendo il bene turiate la bocca all'ignoranza degli uomini stolti, come liberi, ma non usando già della libertà, qual manto che copra la malizia, ma come servi di Dio. Onorate tutti, amate la fratellanza, temete Dio, rendete onore al re. Domestici, siate con ogni timore soggetti ai vostri padroni, non solo ai buoni moderati, ma anche a quelli che sono difficili, poiché questo è accettevole. Se alcuno, per motivo di coscienza davanti a Dio, sopporta afflizioni, patendo ingiustamente. Infatti, che vanto c'è se peccando ed essendo malmenati voi sopportate pazientemente, ma se facendo il bene e pur patendo voi sopportate pazientemente, questa è cosa grata a Dio. Perché a questo siete stati chiamati, poiché anche Cristo ha patito per voi, lasciandovi un esempio, onde seguiate le sue orme. Egli, che non commise peccato e nella cui bocca non fu trovata alcuna frode, che oltraggiato non rendeva gli oltraggi, che soffrendo non minacciava, ma si rimetteva nelle mani di colui che giudica giustamente. Egli, che ha portato egli stesso i nostri peccati nel suo corpo, sul legno, affinché, morti al peccato, vivessimo per la giustizia, e mediante le cui lievidure siete stati sanati, poiché eravate erranti come pecore, ma ora siete tornati al pastore e vescovo delle anime vostre. Amen. E, leggendo questo passo, quello che subito ho pensato era che erano delle guide del Signore per essere in un qualche modo, per comportarmi in un certo modo, per essere santa ai suoi occhi, per avere, diciamo, una sorta di purezza davanti al Signore. Mentre invece il Signore mi spingeva proprio più in profondità in questi passi, perché questi passi sono per coloro che ci stanno attorno, sono per coloro che ci circondano, sono per, questi passi sono per noi affinché noi siamo una testimonianza per tutti. Per tutti coloro che ci stanno attorno, per i colleghi, per i familiari, per i conoscenti, per i vicini, perché noi siamo una testimonianza vivente in questo mondo per loro. Quindi questi passi che il Signore ci mette davanti, mi ha messo davanti proprio nella mia meditazione, mi dicevano: tutto quello che ti sto dicendo questa mattina non è solo per te, ma è per tutti coloro che ti stanno attorno, affinché coloro che vedono la parola vivente ne proprio possano beneficiare un giorno di quella testimonianza che tu stai dando a loro. Quello che mi ha illuminato è proprio, si è schiuso davanti a me quando meditate il versetto 12, che dice: avendo una buona condotta fra i gentili, affinché laddove sparlano di voi come malfattori, essi, per le vostre buone opere che avranno osservate, glorifichino il Dio nel giorno che egli li visiterà. Quindi c'è sempre un giorno in cui il Signore visita le persone che abbiamo attorno, c'è sempre un giorno preciso nella vita dell'uomo in generale in cui Dio si occupa proprio di una persona nello specifico. E quindi il Signore proprio mi ha illuminato perché mi ha detto: tu sei la parola vivente, tu sei l'esempio, tu sei la luce che io ho messo in mezzo a questi uomini. E quindi un giorno io visiterò ognuna delle persone a cui tu hai dato testimonianza, visiterò ognuna delle persone che ti sta a fianco. E quindi tu sei quell'esempio che io ho messo in mezzo a loro. E c'è sempre questo giorno, noi lo sappiamo bene perché ci ha mandato per grazia sua un giorno in cui ci ha fatto inginocchiare, sappiamo bene che quel giorno arriva. E quindi a questo siamo stati chiamati, cioè a dare un buon esempio per questo giorno che il Signore manda nelle loro vite. E, ho avuto proprio anche recentemente un'esperienza con una persona in particolare che adesso non vedo più da molto tempo, da circa un anno, e proprio questo passo mi diceva: ma vedi che la parola è verità, perché questa persona si è ricordata di tutte le cose che io gli avevo detto, di tutti i miei modi di fare, dei miei atteggiamenti, della mia sottomissione alle autorità, si è ricordato che ci sono queste dimostrazioni di vita sulla terra. E quindi quando questa persona si è ricordata di tutte queste cose mi ha contattato e ho avuto modo di testimoniare, di indicargli una sorta di via, un modo di camminare col Signore, consigliandogli una chiesa. Però mi ha fatto riflettere proprio perché il Signore l'aveva visitato, quindi si è avverata questa parola. Quel giorno è arrivato e lui si è proprio ricordato della testimonianza che io avevo dato, si è proprio ricordato dell'esempio che il Signore ci esorta a dare. E poi mi ha fatto anche, veramente mi ha rallegrato il versetto 19 che dice: poiché questo è accettevole, se alcuno, per motivo di coscienza davanti a Dio, sopporta afflizioni patendo ingiustamente. Quindi davanti al Signore è proprio accettevole questo atteggiamento del nostro cuore di rinunciare a se stessi per gli altri. Perché quando in noi c'è la coscienza che parla, noi diciamo: io sto patendo ingiustamente, ma tu in tutto quello che mi sta succedendo hai il tuo scopo, hai proprio tutto attorno, io non vedo il tuo progetto attorno a me, non vedo come ti stai muovendo nella gente attorno a me, ma questo è accettevole, cioè la mia coscienza mi dice di comportarmi in questa maniera e di sopportare le afflizioni, perché tu sai come stai usando il mio atteggiamento, il mio dire, il mio fare, tu sai come lo stai usando, come stai usando questo esempio. Quindi davanti a Dio questo è accettevole, se alcuno per motivo di coscienza davanti a Dio sopporta afflizioni patendo ingiustamente. E poi anche al versetto 21 dice: perché a questo siete stati chiamati, cioè a questo, alla rinuncia di se stessi per il prossimo, e infatti fa l'esempio del Cristo, poiché anche Cristo ha patito per voi, lasciandovi un esempio, onde seguiate le sue orme. Egli, che non commise peccato e nella cui bocca non fu trovata alcuna frode, che oltraggiato non rendeva oltraggi, che soffrendo non minacciava, ma si rimetteva nelle mani di colui che giudica giustamente. Egli che ha portato egli stesso i nostri peccati nel suo corpo, sul legno, affinché, morti al peccato, vivessimo per la giustizia. E mi è venuto in mente quel passo meraviglioso che è in Matteo 16, è al versetto 24. Cioè, quando proprio ho letto: perché a questo siete stati chiamati, e quello che veniva dopo, ho proprio sentito il Signore che mi diceva: non ti chiama nient'altro che a morire a te stesso per vivere per me, per essere proprio uno strumento nelle mie mani per il prossimo. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso e prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la sua vita per amor mio la troverà. E che gioverà egli a un uomo se dopo aver guadagnato tutto il mondo perde poi l'anima sua? O che darà l'uomo in cambio dell'anima sua? Perché il figliol dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo l'opera sua. In verità io vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano visto il figliol dell'uomo venire nel suo regno. Amen. Quindi quello che il Signore mi ha comunicato con questi passi non è nient'altro che dirmi proprio: a questo siete stati chiamati. Quindi quel versetto 21 proprio il Signore l'ha scolpito nel mio cuore. A questo siete stati chiamati, all'esempio che Cristo ci ha dato, cioè a rinunciare a se stessi Per amore del prossimo, per amore delle vie di Dio, per amore proprio della salvezza delle persone che abbiamo a fianco, perché il Signore li visiterà e il Signore manda sempre un giorno per queste anime. E mi sono accorto proprio, cioè, anche di cose che io non ricordavo, ma quell'esempio lì nel tempo è rimasto nelle persone. E poi anche quello che racconta la parola, perché anche le persone che vedevano come si comportava Gesù, come mangiava coi peccatori, cioè proprio l'esempio della rinuncia a se stesso per vivere a Dio è la prima cosa che parla. Spesso ho usato tante parole, spesso mi sono preoccupato di spiegare bene le vie di Dio, del cosa fare, del cosa non fare, ma quello che il Signore mi ha comunicato qui è: rinuncia a te stesso, perché questa sarà la prima testimonianza, cioè la tua abnegazione. Infatti il Signore ci esorta ad avere questo atteggiamento di rinuncia a noi stessi, di abnegazione, di amore verso il prossimo. Quindi io non so, non so come amare il collega, il familiare, il vicino, non riesco, però il Signore mi diceva proprio: in questo modo tu li ami, rinunciando a te stesso, perché questa è la prima cosa che ti chiedo: rinuncia a te stesso. Quell'esempio, quell'abnegazione è la prima cosa che io uso per il prossimo. Quindi se vuoi amare le persone che hai attorno, rinuncia a te stesso. Questo è il messaggio del Signore. Perché mi sono sforzato in tanti modi di amare, tanti modi umani, perché in sostanza sono modi umani, ma la prima cosa che chiede il Signore è: rinuncia a te stesso, in quel modo tu ami veramente, dai te stesso per il prossimo. Quindi anche il Signore mi ha proprio esortato, anche le nostre evangelizzazioni sono un morire a noi stessi, perché rinunciamo alla nostra dignità, in un qualche modo rinunciamo al nostro orgoglio, rinunciamo a noi stessi, ci esponiamo, e il Signore è così che ci usa, morendo a noi stessi. Proprio mi ha rallegrato, perché io non sono capace di fare quello che mi chiede il Signore, però la croce è potente, la croce opera, e è per questo che il Signore dice di prendere la croce ogni giorno. Cioè ogni giorno prendi quella rinuncia a te stesso, perché è l'unico modo per essere efficace, per essere potente anche nello spirito, perché quando un uomo è morto al mondo e vivente a Cristo, anche lo spirito si fa proprio spazio nel cuore, l'anima si indebolisce. Per questo proprio quel significato della croce e della morte dell'uomo vecchio è quello: rinunciare all'uomo vecchio, metterlo sulla croce. E la parola è quella che giudica, come ha fatto con me. La parola è una spada e quindi mette a morte e vivifica, e ha messo a morte molto in me questa parola, mi ha ferito, mi ha proprio colpito, mette a morte l'uomo vecchio, e affinché veramente lo spirito possa affiorare attraverso l'anima. E tutto qui, non ho un pensiero lungo, ma mi ha parlato veramente tanto tutto questo, perché la prima testimonianza è la nostra rinuncia, la nostra volontà nel seguire il Signore. Quindi se voglio amare, non devo fare nient'altro che prendere la mia croce e seguire il Signore, affinché Lui mi usi come Lui sa fare. Tutto qui. Ho parlato poco forse, però questo è quello che il Signore mi ha dato per la sua gloria.
Amen.
Di fronte a casa mia, campagna, ci sono due anziani. Lui credo che abbia, questo uomo, che abbia 95 anni, ma sono tanto tempo che è invalido. E la moglie, che avrà qualche problema perché di tanto in tanto cade per terra, si rompe la faccia. E c'è una signora che viene lì tutte le mattine, abita a Veggia. La Veggia è a un chilometro da Sassuolo, soltanto di là dal fiume Secchia. E viene lì e fa 3 ore al mattino. Gli altri, è da alcuni anni che ogni tanto mi parla che vorrebbe trovare un posto diverso, permanente. E l'altro giorno, parlo di un mese fa circa, venne e mi dice: ascolti, lei mi darebbe una piuma di gallina? E io ho detto: ma scusi, ma che cosa se ne fa di una piuma di gallina? La devo mettere fra la pelle e la maglia, perché domani devo andare a un colloquio di lavoro. Io ci ho detto: ma scusi, ma cosa c'entra? Perché sono andato da una sensitiva, dopo tante volte che era andata per essere assunta, e non trovava mai chi l'assumesse. Ci ho detto: beh, ma scherzi, ci ho dato del tu, adesso ti do del tu. Ci ho detto: e magari ti ha anche preso dei soldi, quella lì, sì, mi ha preso anche dei soldi. Allora io gli ho detto: guarda, non è per la piuma delle galline, ma tu sei stata imbrogliata. Sai cosa devi fare? Ti do il consiglio. Oggi, quando vai via da qua, inginocchiati e prega il Signore. Domani, prima di andare al colloquio, inginocchiati e prega il Signore. È Lui che gestisce la tua vita. È Lui che ti può trovare il posto di lavoro. Dopo 2 giorni arriva da me e mi dice: ma era talmente allegra, cosa è successo? Ah, di sguardo è andato tutto bene. E non so, aveva detto in quanti erano, mi sembra che avessero analizzati 500 persone, così. Ne hanno preso 30 o 33. Mi ha detto: mi hanno fatto un contratto permanente. Tempo pieno. E comincio il 1° di agosto. Allora, era diventato d'ora in avanti, tu ringrazi il Signore e ricordati che è Lui che gestisce la nostra vita. Ci siamo capiti? Ecco, e questa donna è andata via tranquilla. Mi ha detto: non dica mica niente, perché siccome viene lì in nero così, dice, io 2 giorni prima gli dico che vado giù in Sicilia perché lei è del sud, e invece io riprendo il lavoro da un'altra parte. Così. Ecco che cosa fa il Signore. Ha strappato questa donna dalle grinfe di una sensitiva che gli ha detto: metti una piuma fra la pelle e la maglietta, così quello lì è quello che ti darò al posto. Ringraziamo il Signore, perché ce ne sono di quei briganti, e sono degli zimbelli in mano di Satana. Continuo un attimo. Io abitavo prima a un certo paese, si chiama San Michele, che è lì a 5 chilometri da Sassuolo, e c'era una famiglia appena un po' più su verso Prignano, il quale c'era 3 fratelli e una sorella. La sorella era un'amica di mia moglie, che era spesso a casa mia, e anche il marito, il secondo marito, perché il primo era morto. E a questa sorella di questo prete, e questo prete, sapete che cosa faceva? Faceva delle messe nere nella chiesa di San Michele. Sì. E ci sono dei manifesti, ci sono stati in diversi posti, Sassuolo, Spezzano, in giallo, Hermes si chiama, Don Hermes, 30 anni di esperienza sensitiva, ha raccolto tanto di quei soldi. E un giorno ero a Spilamberto da un concessionario e dovevamo andare, ma andiamo lì che c'è un altro rappresentante, così. Io ho sentito subito la presenza del maligno lì. E infatti mi ha detto che lui frequentava quella chiesa lì di San Michele. Cioè, vedete che cosa succede? Noi a volte diciamo, il maligno, ma ragazzi, quello lì ha una potenza che noi non ce li mai. Fortuna che il Signore ha vinto, perché ce ne sono che cadono dentro queste trappole. E io ci sono caduto a pie pari, parlo di 30 anni fa, oltre 30 anni fa. Ecco che cosa è capace di fare il maligno. Preghiamo il Signore che non ci faccia mai cadere in queste trappole, perché la mia esperienza è stata micidiale. Io dormivo con la Bibbia così. E poi un giorno ho litigato col Signore. L'ho anche detto in preghiera. Un giorno ho detto: Signore, io sono o non sono tuo figlio? E la cosa si è risolta lì. Ho capito che il Signore ha detto: adesso ti libero per sempre. E non sto a dirvi quante cose mi siano successe, ma me ne sono successe parecchie. Ringraziamo il Signore che ci ha aperto gli occhi, ci ha storato le orecchie e che ci ha dato questa parola nelle mani. Questa è la nostra ricchezza. Quando penso alla gente che non accetta l'Evangelo, alla gente che sarà costretto a subire l'Apocalisse. E io ho letto anche in questi giorni, Gioele, Zaccaria, la sofferenza che ci sarà. E basterebbe dire: sì, Signore, io accetto la salvezza che Tu hai portato al mondo intero. Ringrazio sempre il Signore di avermi scampato da queste cose. Quando ero ragazzo ricordo che per andare a scuola avevo scuole superiori e venivo a Sassuolo e la strada mi portava davanti alle pompe funebri. Io giravo sempre la testa dall'altra parte per non vedere questo ambiente. E il Signore invece mi ha dato la possibilità che non vedremo la morte, che saremo rapiti in cielo senza morire. Che dono che ci ha fatto il Signore. Che ricchezza il suo ritorno. Il suo ritorno è molto, molto vicino. Giorgio, non faccio dei numeri, ma comunque molto vicino. Beh, niente, ho detto questo esempio, poi sono andato in cima così una cosa generica. Grazie di avermi dato questa opportunità, anche se sono saltato da una cosa all'altra, ma sono cose che mi sono venute nel cuore. Sia ringraziato il nostro Signore. Amen.
Sì,
venga qua, non so.
Della
documentazione. No, perché cosa succede? Succede che questi due anziani, se la vedono parlare con me, hanno paura, giusto? Perché cioè trovare una persona che viene lì per 3 ore, che fa 15 km in macchina, una cosa e l'altra, cioè finché c'è lei se la cavano bene. Ma secondo me loro, cioè, non vogliono che lei parli con me. Che lei parli con me. Quando ci scambiamo 2 parole, si guarda sempre attorno che non esca la signora lui, no, perché lui è invalido in una carrozzeria. Ma lei, la signora, è sempre lì. Ma comunque gliel'ho detto, ripetuto, tu d'ora in avanti devi ringraziare il Signore, pregare il Signore quando vuoi una cosa. Ma potrei anche darlo, sai, non a parte quello. Ah, glielo posso dare tranquillamente. Ma non è che, Giorgio, non è che ci vediamo spesso, perché lei fa le sue cose, poi scappa e via. Non è, capito? Bene.
Thank you.
Nella realtà, sì, prima di tutto per me è molto difficile parlare, però il Signore mi ha un po' spinto, in quanto ho comunque una confessione da fare riguardo proprio a quello che ha detto Umberto, al fatto di umiliarci e seguire l'esempio che ha fatto Gesù, di essere dei servi per il prossimo e prima di tutto per la Chiesa. E la piccola testimonianza che ho riguarda domenica, nel pomeriggio praticamente prima di tutto alla fine del culto avevo sentito un fratello che parlava con un altro fratello riguardo un suo bisogno e io mentre tornavo a casa mi era venuto il pensiero che io volendo potevo avere, anche se avevo previsto il pomeriggio prima di andare all'evangelizzazione, di fare una mia cosa, volendo potevo andare ad aiutare questo fratello. E il Signore mi aveva messo il pensiero mentre ero in macchina. E non gli ho dato ascolto e sono andato a fare la mia cosa, che si trattava praticamente di un giretto in bici, e che mi piace fare, diciamo, è un'attività che faccio quando riesco, quasi una volta alla settimana. E fatto sta che tra l'altro nel fare questo, nel dare ascolto a questa mia concupiscenza, perché quando c'è qualcosa che ti porta lontano dal Signore è una concupiscenza. Non, di per sé non è un male fare un giro in bici, quel giro in bici ti porta ad allontanarti dall'aiutare un fratello ed arrivare in ritardo, in forte ritardo, siamo con Valentina, siamo arrivati praticamente alla fine dell'evangelizzazione, è una concupiscenza. E me ne sono reso conto in particolare, sì, perché tra l'altro in questo giro in bici dopo io non solo ho fatto il giro in bici, ho fatto il giro in bici dove mi piaceva andare a me, è un posto in cui non conoscevo e quindi mi sono perso. Lì è stata la causa del mio ritardo. E quando è finita l'evangelizzazione, il Signore ha permesso una serie di circostanze. Fatto sta che ha permesso che potesse aiutare questo fratello in questa cosa in cui aveva difficoltà. E lì il Signore ma prima di tutto consolato, perché io comunque il Signore mi aveva appunto nella coscienza, perché non, in un qualche modo non avevo obbedito, e il fatto che ha permesso che ci fosse occasione dopo mi ha detto: vedi, nonostante la tua disubbidienza, le mie strade posso operare. Questa piccola cosa mi ha fatto venire alla mente dei versetti che leggo prima di andare a letto. Io quando c'è il momento di andare a letto mi addormento praticamente all'istante, leggo solamente un versetto dal Salmo 119, e soprattutto nella prima parte spesso c'è la contrapposizione dove il Signore dice: segui la mia parola e c'è questa benedizione. Si vede una benedizione e il fatto che è strettamente legata alla parola di Dio. Spesso si mette prima la benedizione, che però dice che avviene se tu segui la mia parola. E ci sono alcuni versetti che però fanno capire come seguire la sua parola vuol dire togliere gli occhi dalla concupiscenza, cioè dalle nostre concupiscenze. E sono, ci sono dei versetti che sono lampanti, ad esempio il versetto 25. L'anima mia è attaccata alla polvere, vivificami secondo la tua parola. Nel pomeriggio, quando sono arrivato in ritardo, mentre andavo, che il Signore mi pungeva la coscienza, dice vai a fare... tu hai sentito questo bisogno del fratello. Tra l'altro, se l'avessi sentito un giovedì sera non avresti comunque avuto occasione di aiutarlo. L'hai sentito proprio domenica, tra l'altro una domenica dove c'è il pomeriggio, una metà del pomeriggio libero. Però io ho guardato, sono stato attaccato alla polvere. Quando il Signore ha permesso potesse aiutare il fratello, sono stato sollevato, sono stato vivificato. Il versetto 33 dice: insegnami, o Eterno, la via dei tuoi statuti, ed io la seguirò sino alla fine. Dammi intelletto e osserverò la tua legge. La praticherò con tutto il cuore. Conducimi per il sentiero dei tuoi comandamenti, poiché io mi diletto in esso. Inclina il mio cuore alle tue testimonianze e non alla cupidigia. Qui il verbo è chiaro, inclina, perché il nostro cuore e i nostri occhi normalmente sono inclinati altrove. Però nella parola noi abbiamo trovato la vita eterna, ma troviamo anche la vita su questa terra nella realtà, perché non ci cibiamo solo di cibo terreno, non viviamo solo di quello, certamente quello è necessario, ma se non facciamo quello che diceva prima Umberto, siamo su questa terra solo per far qualcosa che rimarrà su questa terra e non per qualcosa che glorifica Dio. Basta, vi chiedo perdono perché avendo dato ascolto a questa mia concupiscenza sono stato in difetto verso di voi nella testimonianza che è stata data domenica.
Salmo 37. Di Davide: non ti crucciare a motivo dei malvagi, non portare invidia a quelli che operano perversamente, perché saranno di subito falciati come il fieno e appassiranno come l'erba verde. Confidati nell'Eterno e fa il bene. Confidati nell'Eterno e fa il bene. Cioè, mi è piaciuto prima il Umberto. Il Signore ci chiama proprio ad agire e rendere buona testimonianza. Confidati nell'Eterno e fa il bene. Abita il paese e coltiva la fedeltà. Prendi il tuo diletto nell'Eterno ed egli ti darà quello che il tuo cuore domanda. Rimetti la tua sorte nell'Eterno, confidati in lui ed egli opererà. Egli farà risplendere la tua giustizia come la luce e il tuo diritto come il mezzodì. Sta in silenzio dinanzi all'Eterno e aspettalo. Non ti crucciare per colui che prospera nella sua via, per l'uomo che riesce nei suoi malvagi disegni. Cessa dall'ira e lascia lo sdegno. Cessa dall'ira e lascia lo sdegno. Non crucciarti. Ciò non conduce che al malfare. Cessa dall'ira e lascia lo sdegno. Non crucciarti, ciò non conduce che al malfare, poiché i malvagi saranno sterminati, ma quelli che sperano nell'Eterno possederanno la terra. Ancora un poco e l'empio non sarà più. Tu osserverai il suo luogo ed egli non vi sarà più. Ma i mansueti erederanno la terra e godranno abbondanza di pace. E risottolineo questo: ma i mansueti erederanno la terra e godranno abbondanza di pace. L'empio macchina contro il giusto e digrigna i denti contro di lui. Il Signore si ride di lui perché vede che il suo giorno viene. Gli empi hanno tratto la spada e teso il loro arco per abbattere il misero e il bisognoso, per sgozzare quelli che vanno per la via diritta. La loro spada entrerà loro nel cuore e gli archi loro saranno rotti. Meglio vale il poco del giusto che l'abbondanza di molti empi, perché le braccia degli empi saranno rotte, ma l'Eterno sostiene i giusti. L'Eterno conosce i giorni degli uomini integri e la loro eredità durerà in perpetuo. Essi non saranno confusi nel tempo dell'avversità e saranno saziati nel tempo della fame. Ma gli empi periranno. I nemici dell'Eterno, come grasso d'agnelli, saranno consumati e andranno in fumo. L'empio prende a prestito e non rende, ma il giusto è pietoso e dona. Poiché quelli che Dio benedice erediteranno la terra, ma quelli che i maledice saranno sterminati. I passi dell'uomo da bene sono diretti dall'Eterno, ed egli gradisce le vie di lui. Se cade, non è però atterrato, perché l'Eterno lo sostiene per la mano. Io sono stato giovane e sono anche divenuto vecchio, ma non ho visto il giusto abbandonato, né la sua progenie a cattare il pane. Egli tutti i giorni è pietoso e presta, e la sua progenie è in benedizioni. Ritraiti dal male e fa il bene e dimorerai nel paese in perpetuo, poiché l'Eterno ama la giustizia e non abbandona i suoi santi. Essi sono conservati in perpetuo, ma la progenie degli empi sarà sterminata. I giusti erederanno la terra e l'abiteranno in perpetuo. La bocca del giusto proferisce sapienza e la sua lingua pronunzia giustizia. La legge del suo Dio è nel suo cuore. I suoi passi non vacilleranno. L'empio spia il giusto e cerca di farlo morire. L'Eterno non l'abbandonerà nelle sue mani e non lo condannerà quando verrà in giudizio. Aspetta l'Eterno e osserva la sua via, ed egli ti innalzerà perché tu eredi la terra, e quando gli empi saranno sterminati, tu lo vedrai. Io ho veduto l'empio potente e distendersi come albero verde sul suolo natio, ma è passato via ed ecco non è più. Io l'ho cercato, ma non si è più trovato. Osserva l'uomo integro e considera l'uomo retto, perché v'è una posterità per l'uomo di pace, mentre i trasgressori saranno tutti quanti distrutti. La posterità degli empi sarà sterminata, ma la salvezza dei giusti procede dall'Eterno. Egli è la loro fortezza nel tempo della distretta. L'Eterno li aiuta e li libera dagli empi e li salva, perché si sono rifugiati in Lui. Non so, penso che questo è un salmo che si spiega da solo. Cioè, bisogna veramente avere un orecchio da udire. E indica chiaramente la via, cioè, per farsi del bene. E ascoltandolo si capisce che uno potrebbe andare a destra o potrebbe andare a sinistra, cioè potrebbe andare contro i principi del Signore oppure potrebbe dare ascolto ai principi del Signore. Perché le vie sono semplicemente due. Cioè il Signore dà dei consigli e bisogna che avere semplicemente delle orecchie, vuol dire andare nella direzione giusta. Non mi voglio dilungare. Grazie a tutti.
C'è una cosa che voglio dire, due. Una che mi fa piacere che la Chiesa ha risposto. I cuori avevano qualcosa nel cuore e hanno parlato dandoci delle dimostrazioni particolari. Io ho particolarmente apprezzato quello che ha detto Luca, perché era molto titubante prima, quando ho fatto la chiamata. Però mi ha fatto riflettere che, avendoci pensato sopra, il suo pensiero è andato a fare, cioè l'ha stimolato a venire qua per dare una testimonianza che dalla quale come partenza non ha fatto una bella figura. Questo ci deve far riflettere. Però il Signore poi ha raccolto nel suo cuore l'intento e dopo poi, come ci ha spiegato, si è mosso. Ma che bisogno aveva in sostanza Luca di raccontare questa cosa davanti a tutti noi? Non ha avuto altro stimolo che quello di essere in sostanza grato al Signore per come l'aveva trattato. E questo credo che sia un tipo di lettura delle parole che ha detto che dobbiamo ricordarci. La confessione, la testimonianza, quindi di confessione da parte di qualcuno, uno chiunque di noi di fronte alla Chiesa, è particolarmente costruttiva. Dobbiamo ricordarcelo. I microfoni ci saranno anche in futuro, non li tiriamo via, li lasciamo qua. E poi ho visto una cosa che Luca, adesso hai messo qua un V per Valentina, qua, ho visto sulla maglietta. Va bene, che il Signore ci benedica sempre nell'avere modestia, nell'esprimere. Da esprimere nei confronti di tutti, perché sia una scuola, perché poi anche Umberto ha parlato di una sua esperienza in termini di risposta positiva, uno stimolo che il Signore gli aveva dato. Non ha accennato più di tanto, ma se non sbaglio era un tuo collega di lavoro, questo tizio qua, che se ne andate col quale non avevi avuto buoni rapporti, tutt'altro, nel tempo in cui erano insieme. Però evidentemente gli aveva lasciato un profumo speciale, per quello è andato via, dopo un anno e mezzo l'ha chiamato e dice scusa, magari succedesse così. E quindi anche questo deve farti pensare. E così pure quello che ci ha detto Eugenio. Parlando con questa signora, hai fatto bene a sgridarla. Fatto bene a gridarla, però mi è dispiaciuta una cosa, che in sostanza questa donna si è venuta a dirti tutta trionfante che l'avevano assunta a tempo pieno. Ma scusa, a quanti anni l'hanno assunta a tempo pieno?
Quanti anni?
A quanti anni l'hanno assunta? Perché se il marito cosa ha 95 anni? E lei quanti ne? E lei quanti anni avrà? Avevo capito male. Ah, assistente, allora ho equivocato io, dice, ma che non è assunta a tempo pieno. Ah, vabbè. Giovane che fosse la sposa, 80 le avremmo date. Ah, va bene, va bene. Se ti capita comunque, fale presente che il Signore le ha fatto un regalo importante, come l'hai già fatto, ma pesta ancora, non l'abbandonare. Va bene, a questo punto un fratello che dica una bella preghiera e poi uno che citi un canto.